bin aktiv für die Nachbarschaftsinitiative Bisimkiez. Das ist eine Mischung aus türkischen.
Sono attivo nella iniziativa di vicinato Bisimkiez a Kreuzberg, un'iniziativa che coinvolge tedeschi e cittadini di origine turca. Siamo attivi contro la gentrificazione e l'aumento degli affitti a Berlino. In particolare la gentrificazione riguarda coloro che hanno piccoli negozi e questa iniziativa è parte di un'alleanza più ampia che coinvolge altri soggetti e altre iniziative, tra cui Glorreiche Nachbarschaft e Lause bleibt. Lause bleibt è legata a uno spazio della Lausitzer Straße che ospita diversi progetti di sinistra e anche loro partecipano a questa coalizione. Partecipano anche altri compagni da Treptow e Neukölln, due zone di Berlino confinanti con Kreuzberg. Con tutti costoro abbiamo fondato il No Google Campus Bündnis, una coalizione contro l'apertura di un Google Campus a Kreuzberg. Questo Google Campus è stato annunciato alla fine del 2016. Il campus in questione è sintomatico di una trasformazione che interessa Berlino in generale. Campus di questo tipo ce ne sono già 6 in giro per il mondo. In questo modo Google mira a promuovere l'economia delle startup. Google Campus dunque fa parte di quella costellazione che comprende Google Maps, che comprende il motore di ricerca, che comprende Android. Dunque anche nel caso del Google Campus si tratta di un prodotto con cui Google promuove una determinata offerta nei confronti di una determinata classe. Come con gli altri programmi si procura informazioni e dati, analogamente con il campus fa qualcosa di simile su scala globale. In particolare cerca di insediarsi dove si trovano idee, dove le idee circolano, dove c'è la gente che riesce a sviluppare queste idee in modo da sfruttarle a proprio vantaggio. Quindi Google Campus è un prodotto Google nel mondo reale che permette di rafforzare e consolidare il sistema Google in generale.
Willkommen in Berlin, für Startups sehr begehrt geworden ist.
Se Google decide di insediarsi a Berlino è perché Berlino è diventato un luogo che fa gola dal punto di vista anche economico e commerciale. La scelta di Kreuzberg è significativa. Kreuzberg è una zona centrale di Berlino. Google vuole dunque insediarsi a Kreuzberg in una zona abitata, non in una zona periferica che ospita già delle industrie, ma appunto in un quartiere dove non c'è molto spazio, dove molta gente abita. E una parte della nostra critica nei confronti di Google consiste nel fatto che questa azienda non prende atto delle conseguenze che il suo insediamento in una zona come Kreuzberg avrebbe. Quali possano essere le conseguenze lo vediamo chiaramente, ad esempio, per quanto riguarda San Francisco. Molte aziende informatiche si sono trasferite nella città di San Francisco, abbandonando la Silicon Valley, e questo ha portato a un aumento degli affitti e a una esplosione del mercato immobiliare. In questo modo si accelera la gentrificazione che è già in corso. Lo prova il fatto che ci sono già inserzioni di aziende immobiliari che offrono appartamenti in vista dell'arrivo di Google a Kreuzberg. Dunque noi rimproveriamo a Google il fatto che non veda queste conseguenze e che con ogni probabilità vogliono che il vicinato si trasformi. Vogliono attrarre le persone di cui hanno bisogno per fare i loro affari. Questo Google Campus è per molti un oggetto di contesa, anche per altri gruppi con altri orientamenti politici. Accanto al nostro c'è un gruppo di individui di orientamento libertario che si chiama Google Campus Verhindern, cioè contrastare il Google Campus. C'è inoltre un altro gruppo che si chiama Counter Campus, che fa a sua volta parte di Top Berlin, ovvero Teoria, Organizzazione, Prassi, Berlino. È un gruppo libertario comunista. Costoro non si limitano ad essere contro il campus, ma si pongono la questione di come pensare a delle possibili alternative. E secondo costoro dovremmo cercare di appropriarci anche il concetto di campus in modo da volgerlo in un'altra maniera. Si tratta di mezzi di produzione e questi mezzi di produzione devono essere espropriati in una modalità di democrazia diretta, in modo da poter essere utilizzati per degli scopi razionali e non per degli scopi irrazionali, quelli della valorizzazione capitalistica. C'è inoltre una piccola libreria anarchica che si trova nello stesso isolato in cui è ubicato l'edificio dove dovrebbe insediarsi il Google Campus. L'edificio in questione è una sottostazione elettrica, Umspannwerk, dunque un vecchio edificio che ospitava una sottostazione elettrica e che da anni viene utilizzato per ospitare eventi di carattere culturale. L'edificio inoltre è sotto protezione delle belle arti. La piccola libreria anarchica si chiama Kalabalik e organizza degli incontri periodici che si chiamano Anti-Google Café. La loro critica si rivolge più in generale contro una tecnologizzazione della vita quotidiana. Infatti l'idea di questi Anti-Google Café è che le relazioni umane possano avvenire al di fuori dei dispositivi elettronici. C'è inoltre un altro gruppo che rappresenta qualcosa come una mescolanza tra una piattaforma informativa e un gruppo di performance che si chiama Fuck Off Google, che è stato particolarmente presente nei media negli ultimi tempi. Questo gruppo nasce nel contesto degli hacker. È un gruppo attivo da molto tempo e sul loro sito ci sono diversi contributi che criticano le attività di Google, in particolare la collaborazione di Google con i servizi segreti, con governi in giro per il mondo. In questo modo cercano di portare le critiche più generali a Google all'interno di questa protesta di carattere più locale. Ci sono inoltre all'interno del quartiere regolarmente delle passeggiate di quartiere, nel corso delle quali si visitano diversi punti del quartiere rispetto ai quali è in corso un qualche conflitto o dove si trovano luoghi minacciati di sgombero e dove si può notare lo sviluppo che la città di Berlino sta attraversando nel corso di questi ultimi tempi. Ci sono state inoltre delle manifestazioni di fronte all'edificio in cui il Google Campus dovrebbe insediarsi, di fronte a questa Umspannwerk, nel corso delle quali manifestazioni si cerca di informare gli abitanti del quartiere e si cerca di mostrare agli abitanti del quartiere per quali ragioni questa protesta è importante. Ci sono state diverse riunioni e assemblee. Va ricordato anche che nel 2017 l'importante manifestazione del 1° maggio, che in Kreuzberg è quasi una sorta di tradizione, è passata anche di fronte all'edificio in questione. E inoltre qualche settimana fa, il 7 settembre, c'è stato un tentativo di occupazione che è stata però sgomberata in maniera piuttosto rapida dalla polizia. Ma anche questo è il segno della varietà di gruppi e iniziative che sono nati per impedire l'arrivo di Google a Kreuzberg.
Aber auch das ist ein Zeichen eben, dass es ein sehr vielfältiges Spektrum eben auch an Gruppen und an Aktivitäten gibt. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel in Toronto, in Kanada.
Per dare un'idea delle conseguenze pratiche dell'arrivo di Google sul territorio, si può ricordare l'esempio di Toronto in Canada. A Toronto Google lavora con la città, con il comune di Toronto, per lo sviluppo di una parte della città. Si chiama Quayside. Il progetto Quayside a Toronto è portato avanti da un'azienda legata a Google, Sidewalk Labs si chiama, che si propone di valutare dal punto di vista urbanistico quale possa essere la soluzione migliore per realizzare un ambiente funzionale agli interessi di queste aziende informatiche. Il tutto si svolge sempre all'insegna dell'idea di quel controllo totale di tutti gli algoritmi da parte di Google.
Der Google Campus so ein bisschen ein Zeichen ist für die Entwicklung Berlins.
Il Google Campus è un segno e un sintomo dello sviluppo di Berlino negli ultimi anni. Non è questa la prima volta che a Berlino gli affitti aumentano considerevolmente. Già negli anni 90, dopo la riunificazione della Germania, si ebbe il primo boom degli affitti e dei prezzi. Già allora l'idea che circolava, per alcuni la speranza, è che Berlino stesse finalmente per diventare una global city che attrarrà inevitabilmente investimenti e che in questo modo potrà svilupparsi. Ci fu dunque un primo boom che però non fu forte e duraturo come alcuni speravano. Nel corso degli anni 2000 poi Berlino si è trovata profondamente indebitata anche perché in precedenza aveva ricevuto cospicui finanziamenti, ancora all'epoca della divisione della città, da parte dello Stato federale. E proprio perché il boom non ebbe luogo e la città si era ritrovata così fortemente indebitata, nel corso appunto degli anni 2000 il comune di Berlino si vide costretto a vendere e a privatizzare diversi alloggi sociali, diverse case popolari. Ora invece a partire dal 2011-12 il boom è ripreso, questa volta in maniera più solida e duratura. Berlino è stata scoperta come una città che è ancora molto alternativa, in cui c'è molto spazio, ci sono molti spazi, che è ancora relativamente economica. In confronto ad altre grandi città gli affitti qui sono ancora piuttosto bassi, ad esempio in confronto a New York o Londra. Tuttavia nel contempo i redditi non salgono così come stanno salendo gli affitti. Dal momento poi che Berlino non ha industrie, non è una città industriale, si è puntato più sul turismo nel corso degli ultimi anni come motore dell'economia e dall'altro lato ci sono stati degli studi, ad esempio da parte di aziende private come McKinsey, secondo i quali sarebbe stato possibile fare di Berlino una metropoli per le start-up, una città tecnologica. E questo sviluppo è quello che sta avendo luogo in questo periodo. Si può osservare agevolmente anche qui a Kreuzberg come ormai in diversi luoghi del quartiere, nei cosiddetti Hinterhöfe, cioè all'interno delle case, nei cortili al piano terra, si stiano insediando sempre più spesso piccole aziende informatiche. Dunque questo sviluppo comincia a manifestarsi, per così dire, anche a livello della strada. Anche a livello della strada diventa sempre più visibile. Al contempo bisogna dire che non c'è ovviamente solo Google che si interessa alla città di Berlino. Ci sono naturalmente anche altre aziende che sono alla ricerca di hubs dove potersi insediare. Ad esempio nella zona più orientale di Kreuzberg si è insediata la cosiddetta Factory. L'idea di fondo alla Factory è di unire in qualche modo l'economia delle aziende informatiche con quella più tradizionale e industriale. In quel luogo infatti sono presenti anche Siemens, Bosch. Si svolgono in quel luogo ricerche relativamente alla Internet delle cose. C'è inoltre un altro cosiddetto hub che è invece specializzato sul tema del blockchain. Anche questo si trova a Kreuzberg e in effetti l'attuale assessore per l'economia di Berlino ha affermato che sarebbe possibile che qui a Berlino si sviluppi la Silicon Valley tedesca. Dunque si può affermare che Google sia solamente un sintomo, il sintomo di un andamento più generale.
Insofern ist Google auch nur ein Symptom einer generellen Ausrichtung.
Per quali ragioni oggi proprio Google venga attaccato così massicciamente dalle iniziative che abbiamo elencato? Dipende dal fatto, certamente, che Google è anzitutto una grande impresa capitalistica e quindi si attira la critica classica dello sfruttamento della forza lavoro. Ma Google ha anche una propria peculiare ideologia, che in effetti possiamo definire totalitaria. Si può affermare infatti, e ci sono svariati indizi che parlano in questo senso e d'altra parte anche leaks che lo confermano, che Google ambisca a diventare, per così dire, parte della normale quotidianità, della normale vita quotidiana degli esseri umani nel mondo intero. Arrivare cioè a dominare la quotidianità di tutti noi attraverso dei dispositivi. Per fare degli esempi, negli Stati Uniti è attualmente fortissima la presenza di Google a livello scolastico. Nelle scuole Google offre programmi, in particolare programmi di realtà virtuale per le lezioni, e anche in Germania comincia a fare lo stesso. E in questo modo si assicurano il futuro lavorando sui bambini. C'è inoltre un video che si chiama The Selfish Ledger, il libro mastro calibrato sulla singola persona, che era stato prodotto per uso interno e che è poi diventato di dominio pubblico. È un video che illustra adeguatamente la visione di Google per il futuro, in cui gli uomini sono pensati come portatori di dati, non come soggetti autonomi appunto, ma come portatori di dati, dati che sono equiparati a dei geni, e il compito prioritario di Google sarebbe appunto quello di fare uno scan, una scannerizzazione di questi dati geni, in modo da capire anzitutto come funzionano i portatori di questi dati. E si tratterebbe dunque per Google di potersi appropriare queste informazioni in modo poi da sviluppare questi dati geni. A questo punto Google si trasformerebbe nel depositario di questa massa di informazioni e al tempo stesso Google avrebbe lo scopo di sviluppare questi stessi dati in maniera quasi genetica, appunto. Google potrebbe così anche impegnarsi a sviluppare quei dispositivi che permettono di colmare le lacune, per così dire, laddove non disponiamo di determinate informazioni. Attraverso dei nuovi dispositivi potremmo colmare queste lacune. A questo punto Google si configura come mondo e come natura, come un sistema senza un fuori, dunque come un sistema totalitario. Ciò si può affermare anche delle altre grandi aziende come Apple, Facebook, Amazon. Dunque dobbiamo sempre considerare insieme queste grandi aziende, ma quello che caratterizza Google al momento attuale è appunto questa visione ideologica che riguarda il futuro dell'umanità. Quello che Google persegue è dunque una sorta di tecnicizzazione totalitaria dell'umano. Dunque la nostra protesta si articola su diversi livelli. Ovviamente in primo luogo si tratta della gentrificazione. Una volta che avranno qui il loro campus, ovviamente cominceranno a comprare appartamenti che possano ospitare la gente che lavorerà per loro. Cominceranno inoltre a privatizzare le infrastrutture locali per i loro scopi. Ciò si vede chiaramente, ad esempio, in San Francisco, dove ci sono aziende private che si occupano di trasporti. Ci sono cioè fermate degli autobus in qualche modo privatizzate perché sono state allestite unicamente per gli impiegati che lavorano per Google. A queste fermate per gli autobus non si fermano mezzi di trasporto pubblici, ma appunto compagnie private che hanno lo scopo di trasportare gli impiegati di Google alla Silicon Valley. E poi il passo successivo che possiamo prevedere è che una volta che Google è a Kreuzberg, arriveranno anche altre aziende attratte dalla presenza di Google. Noi protestiamo contro tutto ciò e cerchiamo di bloccare questo sviluppo.
In effetti
l'apertura del Google Campus è stata rimandata più volte, il che per noi rappresenta indubbiamente un successo. Inoltre il prossimo passo per quanto ci riguarda consiste non solo nel permettere agli abitanti del quartiere di informarsi, ma anche di esplorare delle alternative a Google. Infatti si pensa di essere completamente in balia di Google generalmente, si pensa che non vi siano alternative. La gente dice sì, che ci posso fare, poi alla fine uso queste app, mi servono per il mio lavoro, per la vita quotidiana, ho comunque uno handy con sistema Android. Indubbiamente abbiamo queste abitudini, Google esiste da 20 anni e dal momento che esiste da così lungo tempo ha costruito un pezzo alla volta questa sorta di monopolio. Monopolio che permette a Google di dominare la vita quotidiana di tutti noi. Dunque il nostro scopo è quello invece di mostrare che vi possono essere delle alternative, cioè che vi possono essere dei prodotti open source con i quali è possibile lavorare e che funzionano tanto bene in maniera semplice e agevole proprio come gli stessi prodotti Google. Ciò è possibile perché a Berlino sono attivi moltissimi hacker e comunque molte persone che sanno il fatto loro rispetto alle tecnologie informatiche. E costoro sono diventati molto attivi anche nel corso delle proteste contro il Google Campus. E dunque che Google si insedi o meno qui a Kreuzberg, vogliamo mostrare che è possibile agire in modo da contrastare da un lato la gentrificazione e in modo da praticare altre modalità di messa in connessione e in modo da mostrare che ci può essere anche maggiore libertà di auto-organizzazione. Di auto-organizzazione e di indipendenza dalle grandi aziende. Per noi, insomma, questi due temi sono strettamente connessi e lo rimarranno anche in futuro. Boing, ping, boom, chuck, ping, boing, ping, boom, chuck, ping, boing, ping, boom, chuck, ping.
Der Campus soll den neuesten Statements Ende 2018, Anfang 2019 eröffnen.
In base alle ultime notizie, il Campus dovrebbe essere inaugurato alla fine del 2018 o all'inizio del 2019. Gli occupanti di alcune settimane fa hanno scattato delle foto dell'interno della stazione, sottostazione, dalle quali si evince come Google stia lavorando e ristrutturando in maniera considerevole l'edificio. Ad ogni modo proseguiremo la nostra campagna che si chiama Google ist kein guter Nachbar, cioè Google non è un buon vicino. Quello che si apprende invece da canali informali è che i collaboratori, gli impiegati che lavorano per Google non hanno granché voglia di venire a Kreuzberg. Diciamo che sono rimasti tutti sorpresi per il fatto che la protesta è diventata così importante e ha coinvolto così tante persone. Sappiamo inoltre che le persone che lavorano per la realizzazione del campus sono molto innervosite dal clima che si è creato. Dunque non saprei dire per il momento se prevalga l'idea secondo la quale si debba venire comunque o se non sia il caso di ritirarsi. Per quanto mi riguarda glielo raccomanderei, perché non intendiamo affatto smettere.
Wir werden nicht aufhören.
chak chak ping ping boing ping boom chak chak ping boing ping boom chak 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 ping boing ping boom chak 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 ping boing ping boom chak chak ping boing ping boom chak chak ping boing ping boom chak 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 ping boing ping boom chak ping 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 boing ping boom chak 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 ping boing.